Il testo di oggi è chiaramente la seconda parte del discorso di Elifaz di Teman, di cui abbiamo letto nel capitolo quarto la prima parte. Gli argomenti che Elifaz tocca sono tutti molto importanti, con riscontri significativi nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Elifaz inizia con una serie di domande provocatorie rivolte a Giobbe. Grida pure, ti risponderà forse qualcuno, e a chi tra i santi ti rivolgerai? Intende dire che il lamento stesso che Giobbe ha alzato al Signore, custodito nel capitolo terzo di questo libro, è un lamento inutile perché la condizione di Giobbe si spiega da sé. Il suo dolore è l'effetto del suo peccato. E dunque la collera uccide lo stolto e l'invidia fa morire lo sciocco. Senza mezzi termini viene detto a Giobbe che è stolto, che è sciocco, e quindi quello che sta vivendo è ciò che finalmente ha raccolto avendo seminato il male. Ho visto lo stolto mettere radici e subito ho dichiarato maledetta la sua dimora. I suoi figli non sono mai al sicuro. Elifaz spiega la morte dei figli di Giobbe come è descritta la sorte degli stolti che, a motivo del male che hanno compiuto, della loro insipienza, trovano la morte, non hanno spazio su questa terra. L'affamato ne divora la messe, anche se ridotta a spine la porterà via, e gente assetata agognerà le sue sostanze. Le ricchezze degli stolti non durano nel tempo. Non esce certo dal suolo la sventura, né germoglia dalla terra il dolore, ma è l'uomo che genera pene come le scintille volano in alto. E questo versetto 7 mi sembra che concluda la prima parte del discorso di Elifaz, dando dunque la interpretazione fondamentale. Cioè, secondo lui, quello che si vive di male su questa terra è il prodotto delle scelte dell'uomo. L'uomo è lui che genera pena. Il testo del versetto 7 nella seconda parte è piuttosto oscuro, come le scintille volano in alto. Ma lo spiega molto bene invece la versione dei 70, e cioè i cuccioli del gufo, dell'avvoltoio, volano verso l'alto. Cioè Elifaz vuole dire che gli animali non patiscono per il male, per il dolore, per la pena, per la fatica, perché sono animali e i cuccioli degli avvoltoi volano in alto, sono liberi. È l'uomo invece il problema, e sono le sue scelte, il suo comportamento. Se uno si comporta male, raccoglie quello che ha seminato. Testo nei 70 ha delle variazioni importanti in questa prima parte del capitolo. Anzitutto al versetto 1, a chi tra i santi ti rivolgerai? La traduzione greca dice a chi degli angeli santi volgerai lo sguardo. E abbiamo visto l'importanza data alla figura degli angeli nel libro di Giobbe, perché è con loro che avviene la grande scena del dialogo tra Dio e Satana nella corte divina. Inoltre, al versetto 5, l'affamato ne divora la messe, e in realtà viene inteso diversamente, e cioè sono i giusti che mangiano, divorano, si saziano delle cose accumulate dagli stolti. Nella seconda parte, dal versetto 8 fino al versetto 16, mi sembra che Elifaz inviti a rivolgere lo sguardo direttamente a Dio, non ai suoi mediatori, ai suoi servitori, appunto agli angeli. Io mi rivolgerei a Dio e a Dio esporrei la mia causa, a Lui che fa cose tanto grandi da non potersi indagare, meraviglie da non potersi contare. Quindi lo sguardo di Elifaz è adesso rivolto a un Dio che opera nella storia, e le azioni di Dio che vengono descritte richiamano fortemente sia il cantico di Anna, madre di Samuele, sia il cantico del Magnificat. Dio fa cose tanto grandi, esalta gli umili, solleva gli afflitti. Ci sono dei passaggi importanti sulla scaltrezza e la sapienza degli uomini che vengono prese in giro da Dio. Dio rende vani le lucubrazioni dei sapienti, e l'abbiamo visto molte volte nel libro del Coelet, i pensieri degli uomini sono limitati, sono superficiali, non arrivano mai al fondo, alla verità delle cose. Dio salva il povero, questo è il grande messaggio. Dunque, se tu, Giobbe, sei in quella condizione, vuol dire che c'è stato un motivo che tu non conosci, ma che io, anzi noi, tuoi amici, conosciamo, perché, come dice al versetto 27, una traduzione su cui si potrebbe un po' discutere, comunque, questo l'abbiamo studiato a fondo ed è vero. Ascoltalo e imparalo per il tuo bene. Poi mi pare che dal versetto 17 venga introdotto un altro argomento, che è quello della correzione da parte del Signore. Cioè, il male che ha colpito Giobbe può essere inteso come una grande occasione di purificazione per lui. È la correzione del Signore, quella che San Pietro chiama la disciplina, l'educazione del Signore. Il Signore, quelli che ama, li ammonisce, li rimprovera, li corregge. Le correzioni sono il segno del suo amore di padre. Se siamo privi di correzione, siamo figli bastardi. Giobbe non è un figlio bastardo, è un figlio che Dio ama, e per questo egli lo corregge. La sua malattia, le sue prove sono lo spazio della purificazione. Non sdegnare la correzione dell'Onnipotente, perché egli fascia la piaga, ferisce e fascia la piaga, colpisce e la sua mano risana. Sentiamo le frasi del cantico di Anna. Da sei tribolazioni ti libererà e alla settima il male non ti toccherà. Dunque la correzione ha un limite. Per sei situazioni, evidentemente riferimento è alla creazione, ma il settimo il male si ferma, perché è il giorno del Signore, il giorno del riposo, quindi c'è una fine, la correzione ha un termine, ha una scadenza. Nella carestia ti libererà dalla morte e in guerra dal colpo della spada. Stiamo leggendo al mattutino la storia di Giuseppe, i sogni del faraone, i tempi della prosperità e della carestia vengono presentati attraverso le immagini di sette vacche grasse e feconde e sette vacche sterili e sciupate, dimagrite, per indicare questa alternanza del bene e del male, ma è Dio all'opera. Evidentemente c'è un progetto per cui il Signore libera dalla carestia, manda Giuseppe per questo, manda la sua sapienza per interpretare i sogni dei potenti e liberare tutta la terra dalla prova della carestia. Se si accetta la correzione del Signore, vedrai, dice Elifazza al versetto 24, che cambia tutto. Vedrai che sarà prospera la tua tenda, visiterai la tua proprietà, non sarai deluso, vedrai che sarà numerosa la tua prole, i tuoi rampolli come l'erba dei prati. Un bel coraggio Elifazza a dire queste parole a Giobbe che ha perso 10 figli. Vedrai, se accetti la correzione del Signore ti renderà di nuovo fecondo. Che fegato! O che fede! La grande fede di Elifaz, che intravede il futuro. Sappiamo che il libro di Giobbe finisce così. Giobbe circondato da figli e con beni molto più grandi di quelli che ha perduti, ma adesso Giobbe è distrutto ed è privo di tutto. Eppure Elifaz intravede una luce in fondo al tunnel. Si dirà, sì, ma non è tutto. Certo, infatti siamo a Giobbe 5, non siamo a Matteo 5. Dio educa il suo popolo. Pian piano, gradualmente, la verità non viene sbattuta in faccia all'uomo. La verità viene lentamente rivelata nel tempo, nelle circostanze. È la grande storia della salvezza. Dio non dice tutto subito, ma come fa un padre amorevole con i suoi figli, lascia il tempo ai suoi figli di crescere, di maturare, di diventare grandi, di capire meglio. È la grande pedagogia di Dio con il suo popolo.